www.redigio.it e la storia continua.
Questa mattina siamo molto contenti come museo di ospitare ancora una volta la casa editrice Meravigli con uno dei suoi autori, che è Tito Livrani, che è qui vicino a me, e di cui vi leggo una brevissima presentazione. Milanese medico, noto a livello internazionale per aver proposto un innovativo metodo per la cura dei tumori epatici. Amante della fotografia, dei viaggi e della montagna, ha scritto su riviste di settore. Ha pubblicato diversi volumi. Montagna, una parola magica. Sheol, il luogo del silenzio. A spasso con la storia di Milano. L'importante è andare. Coemeterion, Milano, i luoghi e la storia. E il romanzo, La riviera di Milano. Oggi viene presentato questo romanzo, il romanzo di Milano, e alla fine di questa presentazione verrà offerta a chi lo vuole, a chi lo desidera o a chi insomma fa piacere questa cosa, una breve visita guidata di questo museo, che è un museo specificamente dedicato alla storia milanese perché tratta della storia ottocentesca dei due secolari orfanotrofi, i Martinit e le Stelline. Quindi si tratta di storia della città, storia di Milano. Ecco, alla fine, per chi lo vuole, io vi aspetto qui e vi accompagno. Grazie Cristina. Grazie. È un piacere per noi, per Meraviglie Edizioni, essere ospiti di questo bellissimo museo interattivo e multimediale che vi invito a scoprire se non lo conoscete, e anche se lo conoscete è sempre bene rifarci un giro, si imparano molte cose. Come ci ha anticipato Cristina, quest'oggi, prima domenica del mese, la maggior parte dei musei, in particolare i musei civici di Milano, ma di tutta Italia, sono aperti, e in occasione di questa bellissima, a nostro modo di vedere, credo che condividerete questo giudizio, iniziativa del tenere aperti a titolo gratuito i musei tutte le prime domeniche del mese, molti musei organizzano delle iniziative collaterali, e il Museo Martinit e Stelline ha deciso di organizzare appunto questi incontri, questo ciclo di incontri, nello specifico dedicati alla riscoperta di qualche aspetto della storia della nostra città. E quale ospite migliore se non Tito Livrani? Come vi ha già anticipato Cristina Cenerella, Tito Livrani è un medico oggi in pensione, da qualche anno in pensione, di fama internazionale. È stato per molti anni primario di radiologia all'ospedale civile di Vimercate, ha lavorato per altrettanti anni per l'Istituto dei Tumori di Milano, è stato consulente di Humanitas, e appunto la sua fama internazionale deriva da questa scoperta, dal fatto di aver messo a punto negli anni Ottanta un'innovativa terapia per la cura, per il trattamento dei tumori epatici. A certificare la fama internazionale, la notorietà internazionale di Tito Livrani qualche anno fa,
è arrivata una autorevole rivista medica non italiana, quindi al di sopra di ogni sospetto, che ha tirato una classifica della frequenza di presenza dei nomi dei medici nelle varie nelle letterature e nelle varie specializzazioni, e nel caso di Tito Livradi è venuto fuori che risulta essere l'autore più citato nella letteratura radiologica mondiale. E quindi diciamo che abbiamo qui con noi quest'oggi veramente un'eccellenza, e ne siamo fieri, della medicina italiana. Però giustamente, come vi è stato letto, Tito Livradi ha da sempre, nella sua seconda vita, come ama lui stesso definirla, da sempre coltivato e coltiva tuttora altre passioni. Ha grandissima passione per i viaggi, ha girato il mondo, ma non è una frase fatta, è veramente così, e continua a farlo, perché lo faceva anche per lavoro, adesso lo fa solo ed esclusivamente per diletto. Ha una grandissima passione per la montagna, per la fotografia, e a questo proposito vi invito, se vi capita, a cercare i libri fotografici di Tito Livradi in libreria, in particolare uno, forse il più recente, uno dei più recenti, dedicato ai cimiteri del mondo, un libro spettacolare, non solo per le foto ma anche per i testi a corredo delle foto. E poi, non ultima, una grandissima passione per la storia della sua città natale, Milano. Giustamente Tito Livradi ha l'abitudine di ricordarci che Milano ha una storia anno più anno meno lunga 25 secoli, e quindi in questo lasso di tempo capirete che di storie da raccontarci la città ne ha tantissime. E le tracce di questa plurisecolare storia cittadina molto spesso bisogna andarsene a cercare in luoghi non un po' nascosti, e per questo motivo spesso e volentieri non particolarmente noti. E per fare questa operazione, che è una bellissima operazione di riscoperta della storia cittadina, ci può venire in aiuto il primo libro che Meraviglie Edizioni ha pubblicato, di Tito Livradi, Milano, i luoghi e la storia, che in modo un po' riassuntivo e che non gli rende giustizia, però insomma, se vogliamo riassumere, è una sorta di guida alla riscoperta della plurimillenaria storia della città attraverso un centinaio di italiani. Poi però Tito Livradi ha deciso anche di cimentarsi con la cosiddetta scrittura creativa, e quindi ha esordito come romanziere. Il suo primo romanzo, La Riviera di Milano, che fra l'altro l'anno scorso, lo vedete scritto, ha vinto il premio letterario Brianza, quindi insomma un bel riconoscimento, con una cerimonia molto suggestiva alla Villa Reale di Monza. La Riviera di Milano, forse qualcuno di voi sa che cosa è. La Riviera di Milano, oggi forse più nota come Riviera di Crescenzago, è quel tratto oggi cittadino del Naviglio della Martesana in fondo a via Padova, sul quale si specchiano, Naviglio della Martesana, sul quale si specchiano delle bellissime villini, oggi li chiameremmo, costruiti tra cavallo, tra la fine del Settecento, i primi anni dell'Ottocento, quindi in quel periodo, da notabili, c'era una nobile e la ricca borghesia, e costituivano delle residenze che oggi diremmo di villeggiatura, ma non solo, dell'appunto dei notabili milanesi. La Riviera di Milano è un bellissimo romanzo storico ambientato nella Milano napoleonica, è una anche struggente per molti versi storia di amore e di emancipazione, ovviamente essendo un romanzo e una storia non vi posso anticipare nulla, perché vi sciuperei, diciamo, il piacere della scoperta della trama. E poi è andato avanti con questa sua vena di romanziere e ci ha regalato il romanzo di Milano, di cui questa mattina ci parlerà. E tra l'altro ne approfitto per dirvi, anticiparvi, questa è una consuetudine di questo ciclo di incontri della prima domenica del mese, che avremo il piacere di ascoltarne alcuni passi. Per questo ringrazio le nostre lettrici volontarie del Patto di Milano per la lettura. Oggi ne manca una, Antonella, ma farete senza di lei, Rita, Carla e Magda, e quindi grazie anticipatamente a loro. Non vi anticipo nulla del romanzo di Milano, ce ne parlerà diffusamente appunto Tito Di Fraghi, vedremo anche una carrellata di suggestive immagini che ci faranno entrare nelle atmosfere del racconto. I libri li vedete sul tavolo, sono in vendita anche qui quest'oggi. In occasione di questo incontro cerchiamo insomma di accontentarvi o farvi un regalo. Sull'acquisto di due libri a vostra scelta vedete anche una piccola selezione di altri titoli del catalogo Meravigli, che, insomma, visto che siamo qui, ne approfitto per dire, c'è una copia, almeno una copia dei Marchi Vit, perfetto. Qualche mese fa Meravigli Edizioni ha pubblicato una raccolta di racconti legati a Martinit e qualche stellina, noi Martinit, la coautrice Cristina Cenedella con Gianfranco Gandini, che ci hanno regalato questa pillola, diciamo, di un ricchissimo patrimonio di storie ricavate dagli archivi non solo dei due orfanotrofi ma anche del più albergo di Milano. Dicevo, sull'acquisto di due libri a vostra scelta vi viene praticato un po' di sconto, pagate la copia 25 euro e soprattutto ricevete in regalo un terzo volume, qui concludo. Abbiamo scelto un titolo un po' particolare che, come capirete meglio alla fine, ha un qualche rapporto con il contenuto del romanzo di Milano, di Severino Pagani, Milano nei racconti della povera gente. Non vi anticipo nulla, e così capiremo alla fine perché c'è questo collegamento tra quello che ci racconta adesso Tito Di Fraghi e il bel libro di Severino Pagani. Grazie ancora a tutti voi, buon ascolto, buon libro.
Grazie dell'invito. Nei miei primi due libri, su Milano, la città è sempre stata considerata come un grande teatro, le cui quinte sono i palazzi, le vie, le fabbriche, le chiese, i canali, i monumenti. Mentre nel primo libro, che è un libro storico, gli attori che sono saliti sul palcoscenico sono stati attori veri, grandi attori, alcuni li vediamo, Ludovico il Moro, ma Sant'Ambrogio piuttosto che Leonardo da Vinci, e noi siamo gli attori, in maniera più o meno consapevole che siamo sul palcoscenico e che contribuiamo al presente e al futuro della città. Grandi attori, comparse, le comparse sono state milioni, ma mentre prima le comparse avevano poco peso, oggi 4 marzo ad esempio, ognuno di noi dà un contributo a certe scelte, che so, mi viene in mente mentre venivo qui, alla scelta, diciamo, mal gestita della possibilità di sopraelevare un piano in tante case milanesi, mal gestita nel senso che non sono stati tanti controlli. E quindi dipende da una giunta piuttosto che un'altra, certe scelte piuttosto che altre. Nel secondo libro, che è un romanzo, gli attori principali sono attori inventati, che però si incrociano a un certo punto con dei personaggi realmente vissuti. In questo terzo libro i personaggi sono dei personaggi sicuramente originali, testimoni di 500 anni di storia milanese, ma trattate in modo molto leggero. E sentiamo l'incipit e quindi capirete subito chi sono questi, queste testimoni. Prego.
Gli uomini non lo sanno, ma io vedo, sento, soffro, gioisco, posso persino giudicare, anche se a volte le faccende umane mi sembrano troppo complicati e difficili da comprendere. Sono nata il primo settembre del 1491 e, siccome oggi siamo nel 2017, ho 526 anni. Una bella età, ma non me la sento affatto. Sono nata il giorno in cui gli uomini hanno posato l'ultima tegola sul tetto. In quell'esatto momento ho saputo di essere viva. Sono una casa e, per dirla tutta, una casa patrizia. Le finestre sono i miei occhi, le pareti le mie orecchie, il camino il mio naso. Il cervello è dentro la chiave di volta del portone d'ingresso e anche la memoria. Sia chiaro, anche le altre case della via sono vive come me e ognuno con la propria personalità, o meglio, la personalità che le è stata trasmessa da chi l'ha abitata. La mia è stata una storia degna di essere vissuta, piena di emozioni, momenti belli e brutti. Il peggiore è stato nel 1943, quando stavo per morire squassata dalle bombe degli aerei inglesi. Ma eccomi qui, magari un po' rabberciata, però decisamente in forma. Per non parlare dell'incendio durante la rivolta contro gli spagnoli nel 1526, ma ci arriveremo.
Siccome sono la casa più antica della via, ho ricevuto dalle altre il compito di raccontare il nostro mondo a casa 14. Poverina, lei sì che è stata uccisa dalle bombe, ridotta a un mucchio di macerie, in quei momenti terrificanti. E nonostante soffrissi per le mie ferite, ero molto preoccupata per lei. Ci eravamo simpatiche e tenevo d'occhio gli scavatori che la portavano via sui carri, pezzo per pezzo. Sperando che mettessero da parte la sua chiave di volta, che oltretutto era scolpita con lo stemma di Carluccio. Era rimasta in piedi la facciata, ma pericolante, e così fu deciso di portare via tutto e di ricostruirla dalle fondamenta. Oh, ancora in mente le sue urla, strazianti, provenire dall'ultimo carro. Ma purtroppo gli uomini non sono in grado di sentirci. Il risultato è stato che la 14 ha perso completamente la memoria. Così, quando l'hanno ricostruita, era come una neonata, senza passato. Sto cercando di parlarle da anni, ma finora non mi ha mai risposto che sia andata sola. O forse non è ancora in grado di capire che i casi di oggi maturino più lentamente, che sia colpa di quella pietra moderna. Se io comunque ritrovo ancora a parlarle con il nostro speciale linguaggio di case.
Buongiorno casa 14, benvenuta. Sono casa 25, quella di fronte a te, d'angolo con via Fiori Oscuri. Mi senti? Mi vedi? Per comunicare tra noi abbiamo bisogno di un contatto che di solito è costituito dai muri con cui ci tocchiamo l'una con l'altra. Una casa isolata può vedere o sentire, ma non può dialogare con le altre case. Per secoli, ad esempio, ho potuto parlare soltanto con le case di fianco, ma non con quelle di fronte. Fino a quando gli uomini non hanno costruito una foiatura in comune al centro della strada che ci avesse tutte Avreste dovuto sentire che chiacchiericcio si è scatenato. Quante domande da risolvere, da rivolgere al dirimpettaio, che per secoli erano rimaste senza risposta. Storie e pettegolezzi a non finire non la smettevano più.
La casa allora narrante è casa d'Andriani, numero 25. Possiamo vedere la facciata come oggi, che è stata restaurata da poco, il chiostro, ed è la sede dell'Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere, attaccata a Brera. Avanti. Questa è la casa 25, subito dopo i bombardamenti. Vedete, il soffitto non c'era più, tutta squinternata, però, come ha detto, ancora in buone condizioni. Invece, avanti, questa è casa 14, quella che è stata completamente poi rasa al suolo, che ha perso la memoria e che è come una neonata che verrà a conoscenza di tutta la storia della via. Potete immaginare, vedete, furono bombardamenti notturni con dei tizzoni ardenti che facevano bruciare i tetti, che erano prevalentemente delle barcature di legno, e provate a immaginare quel fuoco che usciva da tutte quelle finestre. Avanti. Questa invece è casa 14, oggi, con la vitrale moderna. Avanti. La quinta in cui si svolge tutto, è via Borgo Nuovo. Sapete dove è Borgo Nuovo? Borgo Nuovo, Porta Nuova, che è una via antichissima. Cioè una via, è nata come un sentiero che usciva dalla Porta Nova, che era situata all'incrocio tra via Manzoni e Monte Napoleone, per intenderci, e se ne andava verso le campagne. Poi piano piano ho cominciato a seminare qualcosa, qualche casotto, un borgo, il Borgo Nuovo, come c'è stato poi il Borgo Spesso, piuttosto che il Borgo Santo Spirito, il Borgo Gesù, eccetera, eccetera. Avanti. Però la via nel corso dei secoli è diventata sempre più importante, tanto che in questo ritratto di Milano del 600 di Carlo Torre, lo scrittore dice: Borgo Nuovo, forse detto per ironia, ha un quindi piuttosto sembiante di vasta sala o di sito molto civile, poiché in tutti e due i suoi lati ergonsi della più scelta nobiltà milanese stanze molto cospicue. Avanti. E qui possiamo vedere Borgo Nuovo su due mappe, una piuttosto ricostruita, in cui si intravede sul fondo la pusterla del Borgo Nuovo che dava sul naviglio di fronte a San Marco, mentre a destra è una mappa pubblicata dall'Attuada, in cui sono riportate, vedete, soltanto le strutture religiose. Avanti. Bene, allora cominciamo questa storia. I primi padroni si chiamavano Bossi a fine 400, però sono rimasti di poco, hanno avuto un trasporto finanziario a un certo punto, per cui hanno dovuto abbandonare la casa. Comunque fecero finire la loro permanenza una grande festa, cercando di trovare un po' di soldi per poter sopravvivere, non ci riuscirono, e in questa festa erano convenute persone molto importanti, tra le quali Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, che era il personaggio che catalizzava maggiormente l'attenzione di tutti i convenuti, e lì si parla del suo cavallo di Creta che aveva appena costruito, che poi verrà distrutto dai soldati francesi, che poi è quello del disegno su cui si è rifatto quel mecenate americano, il quale ha donato a Milano quel grosso cavallo che c'è a San Siro, non so se avete visto, e si spera che cambi un po' il posto, perché insomma sia, secondo me, il posto più adeguato. E poi si parla del suo ultimo affresco, eccetera eccetera, si parla di giostre, di personaggi, di vestiti. Avanti. In quegli anni, proprio all'inizio del Cinquecento, si avvicinano 35 anni molto, molto importanti per la storia non solo di Milano ma anche dell'Italia, di guerre, di episodi continuamente che cambiavano, facevano cambiare la storia. Voi fate conto che come su un grande palcoscenico entravano e uscivano grandi attori come i due re di Francia o Carlo V, oppure in basso vedete i due che erano poi dei fantocci in mano agli spagnoli, figli di Ludovico il Moro, Ludovico il Moro che da grande attore diventa comparsa perché lo mandano prigioniero in Francia. Sulla destra in fondo un altro grande attore del tempo che è Gian Giacomo Triunzio, che non ha lasciato un gran ricordo tra i milanesi in quanto, pur essendo milanesi, è entrato a capo delle armate francesi conquistando Milano e facendo finire l'aureo periodo rinascimentale del Ducato di Milano, e da lì per 170 anni poi alla fine gli spagnoli diventarono i padroni della città. Avanti. E qui possiamo vedere, sono cose che butto lì perché se vi capita di passare in corso di Porta Romana, questa è la Triunza, viene anche chiamata, che non è altro che la cappella di famiglia dei Triunzi che fece erigere, e dentro c'è anche la tomba che dice io, Gian Giacomo Triunzio, che non ha mai riposato, lui è un condottiero famosissimo, non perse mai una battaglia, che non ha mai riposato, ora riposa, tacete. Però non c'è dentro il cadavere, non c'è dentro il cilindro di spoglia, perché il cardinale San Carlo Borromeo fece togliere tutte le spoglie di personaggi non religiosi contenuti dentro la Chiesa. Avanti. Questo libro non sarebbe potuto esistere, non avrebbe
uguale, può essere denominato oppure no.
Se non ci fosse stata questa ricerca d'archivio del Sioni Degnani, che tra l'altro abitava proprio in Borgo Nuovo e del Mezzanotte, che riuscirono a tirar fuori lo Status Animarum del 1566 e del 1618, che non è altro che il censimento. Si faceva il censimento anche allora, come noi stiamo facendo il censimento ogni 10 anni, anche allora si faceva il censimento. Siamo un po' in ritardo, però questo episodio l'ho raccontato perché è troppo simpatico. Allora, io ho fatto un censimento come operatore, mi ero appena diplomato al liceo, stavo per entrare all'università per guadagnare qualche soldo, feci quel censimento nella zona di San Siro e quando consegnai la mia scheda il comune mi disse che ero il primo ad aver finito il lavoro e che per il primo non si sapeva, il comune avrebbe dato un posto a tempo indeterminato. Allora ci fu tutta una baruffa in casa perché mio padre diceva sì, prende un posto fisso, sicurissimo, invece mia madre diceva no, lo devo fare il medico. Insomma, alla fine ho fatto il medico. Ma la cosa più simpatica di tutto è stata che in una presentazione come può essere questa, mi si è avvicinato un signore e ha detto, io ero il secondo. Io prendo il posto che devo prendere io per tutta la vita, 40 anni, ho lavorato a pure di là. Sono fatti molto simpatici. Bene, noi. Ho ingrandito allora lo Status Animarum di Casa Landriani, che dice dei signori Landriani la casa, un fuoco, cioè solo una famiglia, perché c'era solo una famiglia, ma non ci sono i signori Landriani. Vedete, c'è un signore Alessandro Speciano. Perché non c'erano i signori Landriani? Perché c'era una festa importante in quel momento, per cui i ricchi che avevano delle case di solito in Brianza, fuggivano dalla città cercando di rimanere isolati. Vedete ad esempio la casa di fianco invece, forse anche una casa di campagna, non lo so, guardate che quella era tutta la servitù. E chi è questo Alessandro Pezzano? Alessandro Pezzano era un amico di famiglia, 45enne, che era un soldato di professione, a cui loro chiesero se poteva alloggiare a casa loro in modo tale che, insomma, non ci fossero problemi di furti e cose del genere. Ah. E Alessandro Pezzano, come tutti gli abitanti di Milano che dovevano rimanere lì, stavano il più possibile chiusi in casa. Chiacchierando, discutendo, e nell'occasione di una visita di un compagno d'arme parlano di varie cose, parlano soprattutto di Carlo Borromeo, che in quel momento era l'arcivescovo, e uno dice però che personaggio va in giro da una porta all'altra portando la croce con sul sacro chiodo per chiedere che finisca la peste, intesa da lui come un castigo divino. E invece lo speciale dice, ma insomma, corre il pericolo di prendere la peste. Lo speciale dice, ma stai attento, guarda, se lo vedi durante una di queste processioni vedrai che è circondato dai suoi armigeri che non fanno avvicinare nessuno. E poi cosa mi dici della sua religiosità, eccetera, eccetera? Allora, Speciano, che non poteva vedere Carlo Borromeo, dice, ma cosa mi dici invece di quando va, che so io, a visitare le parrocchie di tutta la diocesi e aspettano che arrivi per bruciare quelle povere streghe che non erano streghe chiaramente, oppure del suo odio verso le donne. Pensate che lui era un omaccione, di solito nei quadri mi sembra un omino, invece era un 80 che per allora era un gigante. Avevo un odio per le donne sviscerato, tanto che non volle, forse attrazione allo stesso tempo, non volle mai essere da solo in una stanza con una donna. Allora. Bene, per 170 anni, ogni 3 anni c'era un governatore, ci furono governatori spagnoli, che avevano diritto di vita e di morte, praticamente dovevano rispondere soltanto al re di Spagna, che era Madrid. Questo fu uno di questi governatori, avanti.
Non molto simpatico.
Non avrei voluto essere lì in quel periodo, però non voglio fare l'autore. Avanti. L'altro grande attore dopo Carlo Borromeo è il cugino Federico Borromeo. Federico Borromeo che non aveva tanto la vocazione di fare il prete, lui voleva fare l'uomo di lettere, tanto che quando morì volle tenere in una mano la croce e nell'altra una penna. E durante il suo periodo ci furono degli episodi che nel libro vengono chiaramente approfonditi e spiegati abbastanza dettagliatamente. Ad esempio ci fu il famosissimo scandalo della monaca di Monza che fece il giro di tutta Europa. Tra l'altro la monaca di Monza è nata a Palazzo Marino, forse non lo sapete, dove una volta ci si sposava civilmente, io non lo sapevo quando mi sono sposato civilmente, sono entrato proprio sulla destra nell'appartamento dove nacque la monaca di Monza. Sotto vediamo un episodio orrendo che successe, voi sapete era il periodo della riforma, della controriforma, la Chiesa Cattolica combatté con tutte le sue armi, armi con la A maiuscola, la discesa dei riformisti che venivano giù dal nord e che stavano conquistando la Valtellina. Allora, per chiudere la faccenda, uccisero 600 protestanti, donne, bambini, vecchi, li uccisero, per cui la riforma venne, il Valtellina venne fermata. Un altro episodio, e questo è quello che viene più ricordato nel 1630, è la grande peste, quella manzoniana, dove Gian Giacomo Mora, gli uttori, episodi incredibili da leggere oggi, avanti, non mi soffermo, e in questa occasione Manzoni fa un richiamo a Borgo Nuovo. Infatti, non so se vi ricordate questo passo, passato con olio sul fondo è San Marco. passato il convoglio funebre, Arezzo si mosse, attraversò la piazza prendendo lungo il canale a Mancina, senza altra ragione della scelta se non che il convoglio era andato dall'altra parte. Vedete quel convoglio? Lì sta arrivando Renzo. E cos'era quel convoglio? Era il convoglio dei monatti, con su tutti questi poveri appestati morti, con le teste che dondolavano, è un passo molto crudo. E allora lui va verso quel ponticciattolo che vedete sul fondo, che portava appunto il Borgo Nuovo. Infatti, quei quattro passi tra il fianco della chiesa e il canale, vide a destra il ponte Marcellino, si chiamava così. Prese di lì e riuscì in Borgo Nuovo, avanti. E qui c'è proprio in Borgo Nuovo una scena, non so se ve la ricordate, Renzo era alla ricerca di Lucia e chiede informazioni dalla casa di Don Ferrante a un prete che stava passando, unica persona nella via, dice scusami, e il prete lo tiene lontano con quel bastoncino bellissimo, che sono i disegni del coniglio. L'ultimo esponente dei Landriani, che sono rimasti in quella casa per circa 150 anni, Ludovica, riceve la visita di un parente del ramo urbinate dei Landriani e in questa occasione invita a pranzo un loro amico di famiglia che era Manfredo Settale, canonico di San Lazzaro, che era famosissimo a quel tempo per avere una Wunderkammer tra le più belle di tutta Europa. La Wunderkammer era la Camera delle Meraviglie, cioè nel 6-700 i regnanti o la nobiltà più ricca amava circondarsi di oggetti esotici. Lui non aveva soldi, però sfruttava il fatto che moltissimi missionari andavano a trovare il cardinale Borromeo e quindi portavano come regalo degli oggetti, che so, l'uovo di struzzo piuttosto che la testina della scimmia, per dire. Lì c'è un'immagine, questa è la sua Wunderkammer, è un disegno vero, c'è un pranzo molto simpatico in cui si scambiano notizie, avanti. E chiaramente questo cugino chiede quali sono gli oggetti più interessanti, qual è il suo preferito, dice ma forse il mio preferito è questo aggeggio strano, questo automa, che non è altro che una specie di diavolo che quando si avvicinavano gli ospiti si metteva a sputacchiare, a buttare fuori fumo, tutti si spaventavano, poi si mettevano a ridere. Bene, questa famosissima collezione è andata praticamente dispersa. Ne rimangono alcuni oggetti che potete trovare al Museo del Mudec, nella parte permanente, di mostra permanente, con ingresso gratuito, per cui vi consiglio di passare a vederla, dove c'è anche questa automa, più altri oggetti che sono là dentro, quelle vetrine avanti. Le cose cambiano, arrivano gli austriaci. Maria Teresa, imperatrice illuminata, dispotismo illuminato, cambia completamente il modo di amministrare la città, chiaramente a proprio beneficio, cioè più una città o la ricchissima Lombardia produceva, più si arricchiva anche lei, però si arricchivano anche gli abitanti. E quindi il catasto e quindi tutte le organizzazioni istituzionali, Brera e tante altre cose, avanti. I giovani milanesi che fino a poco prima con gli spagnoli erano abituati a gozzovigliare e non a partecipare al governo della città, capirono invece che era il momento di darsi da fare. E quindi molti diventarono degli impiegati dello Stato, insegnando all'università, eccetera. Altri, ad esempio, crearono questa rivista che per allora era rivoluzionaria, che si chiamava Il Caffè, e soprattutto avanti scrissero dei trattati così importanti che da Parigi, dove c'era il centro dell'illuminismo, Milano veniva descritta come l'école de Milano, perché aveva pubblicato alcuni trattati, il più famoso di tutti è dei delitti e delle pene, che venne tradotto in varie lingue, di Cesare Beccaria. Queste sono le pagine autografe, quella è la prima edizione, e quelli sulla tortura del Verdi, due grandissimi personaggi. Io credo che Beccaria sia forse il personaggio di Milano più noto all'estero. E lì si parla molto dell'amicizia tra i due, dell'invidia tra i due, c'è una lunga chiacchierata in casa Pimbonati, che sono i nuovi padroni del numero 25. Credo che per chi la leggerà sarà molto interessante. Allora casa 25 dice, adesso però mi sa che ti faccio piangere a casa 14, parliamo un attimo di te. Tu a un certo punto avevi il giardino forse più bello di tutta Milano. E perché? Perché a un certo punto come potremmo dire, un non nobile, era la prima volta che un personaggio non nobile diventava padrone di un palazzo in Borgo Nuovo, aveva tanti soldi, tanto da andare a comperare varie case vicino, man mano si andavano liberando. Purtroppo, tra le guerre, saccheggi, eccetera, eccetera, hai perso tutto. Avanti. Nuovo grande attore. Arriva Napoleone. E all'inizio, durante il cosiddetto triennio giacobino, per le case patrizie fu un momento molto difficile, perché erano molto esagitati, molto, almeno un decennio, aveva fatto uno scherzo, aveva preso, pioveva forte, il pomeriggio pioveva forte, aveva preso la garitta con dentro il croato, tutti i soldati di Guardia Milano erano croati, col croato che era lì, che se ne stava al calduccio, l'hanno presa di colpo, l'hanno suonata di colpo e l'hanno buttata nel marino. E questa garitta col croato dentro galleggiava con un canotto lungo gli argini, con tutta la popolazione che rideva. E quindi lei era lì, l'ha visto passare solo. Avanti.
Raccontiamo
la Simonetta o lasciamo...
Vediamo
la Simonetta.
Dai, sì.
La fine della Compagnia della Zeppa successe a seguito di un episodio un po' troppo grave per essere lasciato correre. Allora, uno dei capi della compagnia era stato rifiutato da una giovane nobildonna. Allora si vuole vendicare, cosa fanno? Vanno nei bassifondi di Milano e reclutano 12 nani. Milano aveva moltissimi nani in quel periodo. 12 nani, dei più cattivi, e promettono loro una festa grandiosa. Li vestono di abiti principeschi e li portano a Villa Simonetta, che è quella che oggi vedete, che dove c'è la scuola di Luce, famosa per i suoi 33 pietri. E li mettono in una stanza. Nel frattempo avevano mandato dei bellissimi inviti a questa nobildonna e altre 11, dicendo che ci sarebbe stata questo ballo, eccetera, eccetera, e che erano invitati anche dei nobiluomini molto, molto, molto importanti. Ai nani avevano detto che le nobildonne non erano nobildonne, ma erano prostitute. Le donne arrivano, sono ormai tutte lì nel salone, il maggiordomo apre la porta dove c'era al di là i dodici nani e dice il pranzo è servito. E lì potete immaginare che cosa è successo. Solo che la cosa andò oltre il divertimento che pensavano di avere quelli della Zeppa, e due bastonate, qualche coltellata, la polizia, per cui a un certo punto, dal momento che una delle 12 era vicino alla casa regnante,
la polizia li prese tutti e li mandò a fare i soldati semplici al confino per 8 anni al confine dell'impero. Avanti. Bene, allora Casaventi dice, beh, allora cosa dite di me che ho avuto la Lionesse de Milan per molto molti anni, che ha allietato le feste milanesi? Chi era? Era Giulia Simonov, una contessa russa che per varie ragioni arrivò a Milano, piena di soldi, bellissima, collezionista di oggetti esotici, di animali, di uomini. Si sposò 3 volte, ebbe numerosissimi amanti. Allora, gli uomini l'adoravano, lei adorava gli uomini e decideva chi, quando, senza nessun problema. Tra i suoi amanti, siccome allora a Milano la cosa più importante di tutte era la Scala, con la musica, tutti si trovavano, le famiglie ricche si trovavano tutte alla Scala tutte le sere, meno il venerdì in cui si riceveva a casa, i cantanti e gli autori, i musicisti erano i personaggi di rivista e lei ebbe come amanti il Bellini e il Pacini. Faceva al mattino il bagno nel latte. Il suo maggiordomo, che era curvo, aveva dei bariotti che invece di far via il latte lo portava al caffè delle Antille, al caffè Cova. Gli ufficiali austriaci sapevano da dove arrivava il latte e andavano tutti a bere il cappuccino con latte della contessa. E poi tantissimi altri ricordi. Avanti. Arrivano le 5 giornate. Arrivano le 5 giornate e allora casa 23, che è la casa di fianco a casa 25, oggi sede del Museo del Risorgimento, dice adesso parlo io, so tutto. E chiede a casa 14, ma vuoi sapere un po' così o vuoi in dettaglio? No, voglio sapere giornata per giornata quello che è successo. E quindi casa 23 racconta tutto quello che le cercate sotto corno, eccetera eccetera, la fucilata a Carlo Alberto, e sta per parlare di Cristina di Belgioioso, avanti, perché anche lei c'entrava, lo sentiremo subito adesso, quando casa 20 dice, però parlo io di lei che è stata qui qualche mese, e sentiamo cosa racconta.
Andiamo con ordine. Nello spazio di una settimana arrivarono l'esercito piemontese, Giuseppe Mazzini e la principessa Cristina di Belgioioso, al comando di 200 volontari napoletani. Ma fammi capire, che cosa c'entra una donna con dei volontari napoletani? Gliene parlo io, si inserisce Casaventi, perché è venuta a abitare da me. Che donna, completamente diversa dalla Samoilov, una magrissima, con occhi neri, penetranti, l'altra con occhi verdi, sensuali, una vivida d'azione, l'altra un bel vivere, ma entrambe belle, eleganti, generose, di illustri natali, sicure di sé, affascinanti, anticonformiste, sempre al centro dell'attenzione. Cristina mi ha abitata solo qualche mese, ma la ricorderò in che campo. A Milano è arrivata via mare, da Napoli, con un brigantino noleggiato non appena aveva saputo degli scontri. È entrata da Porta Romana il 6 aprile vestita di nero e impugnando il tricolore, seguita dal suo piccolo esercito, è stata accompagnata fino a Palazzo Marino dall'entusiasmo dei milanesi che gridavano «Viva Cristina! Viva l'Italia!» Ad attenderla il podestà Casati, che per la circostanza fece un gran discorso patriottico. Ma quando la principessa le comunicò che stava aspettando l'arrivo di 4 legioni di napoletani, questa si lasciò sfuggire e ascoltò. Le ho riferito lei stessa, al suo giovane segretario, qui da me. Ma perché il Casati esclamò? Dio ci protegga, chiese Casa Cattolica.
E le altre case, che dicono anche noi vogliamo parlare, ad esempio, la prima casa della via, dice io ho avuto un grande dottore che si chiamava Tallone, che era insegnante a Brera, che era il ritrattista di Casa Reale, e alcuni quadri, l'ultimo là in alto è l'ultimo quadro che voi vedete uscendo da Brera. Avanti. E la casa di fronte dice, io allora ho avuto Giovanni Verga, il capostipite del personaggio importante della Brera. Del verismo che scrisse i Maroni. Avanti. Allora Casaventi dice, beh, vabbè, io ho avuto allora, perché poi tra le case non è che ci siano delle simpatie e delle antipatie. Allora io ho avuto Bassani, la Ben Gioioso, se vogliamo parlare di scrittori, ho avuto anche Riccardo Bacchelli. Avanti. E arriviamo oggi. Arriviamo oggi e sentiamo l'ultimo racconto.
Nei primi anni di questo nuovo secolo sembra che le cose promettano bene, ma incrociamo le dita, come dicono gli umani. Torri altissime che sembrano toccare il cielo, una vivacità sconosciuta da tempo. Una ventata di voglia di fare, di miglioramento. La grande vetrina internazionale di Expo Milano 2015. E in questa occasione è successa proprio una bella cosa per noi case. Avrai saputo anche tu degli imbrattamenti che ci hanno fatto il Black Block a Porta Magenta e di tutti quei cittadini che sono poi scesi nelle strade per ripulirci da quello scempio. I milanesi hanno dimostrato di volerci bene. Beh, quando l'ho saputo, ammetto di aver provato un piccolo brivido lungo le pareti di commozione. Ma per tornare a noi, nonostante questo fiorire di architetture moderne, le case del Borgo Nuovo continuano a mantenere il loro sciacquo. Ti sarai accorta, durante i mesi di Expo, di quanti stranieri curiosavano lungo la nostra contrada, che ci ammiravano, che commentavano, che entravano nei nostri cortili. Il Borgo Nuovo è sulle guide internazionali. Siamo ancora considerate delle stanze molto cospicue. E con questo ho finito. Parla Casa 14. Ma la nostra storia assomiglia a un romanzo. Grazie Casa 25, grazie a tutte quante voi. Mi sento davvero orgogliosa di appartenere al Borgo Nuovo.
Bene, allora ringrazio di cuore.
Posso ringraziare le prime?
Assolutamente.
Poi iniziamo.
Esatto. È sempre molto gradevole sentire la lettura di alcuni passi tratti dai libri, dai romanzi, in questo caso di cui l'autore parla, credo sia un grosso valore aggiunto. E poi quando c'è il cuore, l'entusiasmo e la bravura delle lettrici, ancora meglio. Io ringrazio di cuore, credo di chi parla a nome di tutti voi, Tito Di Bravi, per quello che ci ha voluto raccontare questa mattina. Vi assicuro che è molto poco quello che ci ha raccontato rispetto al racconto che fanno le case di via Borgo Nuovo all'interno del romanzo di Milano. Come avrete capito, le case, Di Bravi ha detto, ci sono delle rivalità, alcune si stanno simpatiche tra di loro, altre meno, una cosa le accomuna tutte, sono molto pettegole. E quindi, visto
storie da raccontare ne hanno tantissime, ma non sempre a trovare poi i dettagli che sono quelli che a noi possono incuriosire e interessare maggiormente. Quindi se avete desiderio di saperne di più della storia di Milano raccontata dalle case del Borgo Nuovo, potete ovviamente prendervi il tempo per leggere i romanzi di Milano. La storia di Milano, all'inizio siamo partiti facendo 25 secoli la storia di Milano. In questo caso è stata data una data nella prima lettura, 1491, e quindi sono gli ultimi 500 anni di storia della nostra città, però ricchissimi e densissimi, come abbiamo visto, di episodi. Uno di questi episodi, c'è tornata Cristina all'inizio raccontandoci che nel pomeriggio ci sarà questa conferenza sul Cernuschi, partendo dalla descrizione di un dipinto custodito, se non ho capito male, qui nella quadreria del museo. C'è tornato Tito Di Bragi attraverso una diapositiva e poi abbiamo ascoltato un piccolo passo relativo all'arrivo della Cristina di quel gioioso che arriva ormai a 5 giornate finite. Se volete scoprirne, saperne di più sulle 5 giornate, visto che abbiamo qui il relatore che ce ne racconterà, Pietro Esposito, che vi presento, responsabile della sezione di storia locale del sistema bibliotecario milanese e di tante altre cose, storico, vi invito a tornare qui al museo martedì 20 marzo, quindi nel cuore, nel pieno delle 5 giornate, di cui quest'anno ricorrono i 170 anni. E quindi il 20 con Pietro Esposito faremo un salto nel passato, un tuffo nel passato, e capiremo, riscopriremo molte cose legate appunto alle gloriose giornate del 48, capiremo fino a che punto eventualmente i Martinit hanno partecipato, hanno dato il loro contributo alle 5 giornate, e lo spunto della chiacchierata che ci regalerà Pietro Esposito, che sarà anche lei arricchita dalla proiezione di immagini e dalla lettura di alcuni passi, ce lo offre l'arrivo in libreria dalla prossima settimana di una nuova edizione del testo di Carlo Cattaneo, anima, diciamo così, emente, ideologo, non so come Pietro sicuramente trova le parole giuste per definirlo, che fu a capo del governo di guerra delle 5 giornate, e scrisse dell'insurrezione di Milano del 1848, nuova edizione di questo testo con un ricchissimo apparato iconografico, l'aiuto di alcuni bozzi di approfondimento, e quindi vi invito a venire a scoprire il libro ovviamente, ma soprattutto a riscoprire quello che successe in quelle 5 giornate della 48 ben 170 anni fa, martedì 20 marzo alle 17 qui, in questa stessa stanza. Torno a ringraziare Tito Di Bragi, ovviamente se avete qualche domanda, volete porgli qualche interrogativo, è molto preparato, nonché appassionato, quindi è a vostra disposizione ancora per un pochino. Ovviamente a vostra disposizione per autografarvi e dedicarvi i libri, li trovate sul tavolo. Vi ricordo, oltre al romanzo di Milano, anche il suo precedente romanzo La Riviera di Milano, ambientato, come vi dicevo, nella Milano napoleonica, che ha vinto tra l'altro il premio letterario di Milano 2017, e oggi lo possiamo dire, Tito Di Bragi sta scrivendo il seguito di questa bellissima storia, e quindi chi l'ha letto è in attesa di conoscere le cose come continuano e proseguono. E poi vi ricordo anche Milano e luoghi della storia. Avrete capito per quale motivo il libro che vi regaliamo sull'acquisto di due libri porta questo titolo? Milano nei racconti della povera gente? Perché via Borgo Nuovo era la contrada di Sciuri. Però l'altra faccia della medaglia era, ed è tutt'oggi purtroppo, la città della povera gente. Severino Pagani, a cavallo tra 800 e 900, ci regala dei ritratti di quest'altra faccia della medaglia. E quindi, mettendo insieme il romanzo di Milano e le testimonianze di Severino Pagani, si ha un quadro più completo della storia della nostra città, se non altro degli anni a cavallo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del secolo scorso. Nel regalo sull'acquisto di due libri, oltre allo sconto, quindi due libri li pagate a prescindere dal prezzo di copertina, di 25 euro. Grazie ancora a tutti voi. Cristina Cenegreta vi accompagna tra poco a fare una visita guidata del benissimo.
www.redigio.it e la storia continua.